di misericordia corporali. Ringrazio Don Paolo, che è sempre disponibile quando arrivi da noi. Non ha bisogno di nessuna presentazione, Don Paolo Cicotti, lo conosciamo tutti. Via.
Bene, allora grazie, ho detto che c'è un po' meno gente perché se non si parla direttamente del diavolo non tira come, tira di più il diavolo che non la misericordia, però ecco, concludiamo questa serie di incontri e devo dire che il compito che mi è stato dato, che sono sempre stato uno studente un po' ribelle e capriccioso, l'ho fatto a metà. Perché ho scelto di non parlare dell'opera di misericordia, dar da bere agli assetati, ma faremo in un prossimo incontro, ne affronterò solo una delle due, vestire gli ignudi. E basta, accontentatevi, ne faccio una sola, dico già, diventavo, ho detto paura di farvi cadere in letargo parlandone di una, dovete immaginarsi se vi stupo l'anima parlandone di tutte e due. E rimandiamo l'anno prossimo, così teniamo aperto il capitolo misericordia. Vestire gli ignudi, e se dovessi dare un titolo al nostro incontro, un sottotitolo direi così: vestire gli ignudi è un incontro di nudità. E cercherò di spiegare quello che intendo dire, in che senso questa opera di misericordia corporale che è vestire gli ignudi e si presenta a noi davvero come un incontro di nudità. Vorrei partire innanzitutto da quel passo che penso conosciamo tutti quanti della lettera di San Paolo ai Filippesi, l'inno cristologico, quando San Paolo dice: abbiate in voi i medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi obbediente, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, spogliò se stesso. Ecco, Gesù Cristo ci viene presentato così, entra dentro la storia nostra, viene ad abitare in mezzo a noi e ci viene presentato nella sua spogliazione, che lo accompagnerà per tutta l'esistenza. Se vogliamo, quando poi viene ancora rimarcato questo aspetto, quando nell'ultima cena dice che Gesù si alzò per lavare i piedi ai suoi discepoli e depone le vesti. Ecco, questa è tutta la vita di Cristo, no? Questo Gesù che si spoglia per rivestire l'uomo, Gesù Cristo che si spoglia, che si fa nudo per poter rivestire lui la nostra nudità, ci viene presentato così nella sua spogliazione, Cristo incarnato e umiliato nella morte più infame, la morte di croce, la crocifissione, e ci viene proposto come modello vitale per ciascuno di noi. La morte di croce non solo era una morte dolorosa, era una morte vergognosa. Immaginate se dicessero: ah, Don Paolo è morto, di che cosa? È venuto un tumore, oh poveretto. Don Paolo è morto, di che cosa? Di AIDS, c'è qualcosa che non ci ha detto della sua vita. Come quando Don Luigi Orione andò dal barbiere e i massoni pagarono il parrucchiere perché tagliandogli i capelli lo iniettasse, lo infettasse con la sifilide. E poi dissero: ecco il Don Orione, altro che predicare l'amore e la carità per i poveri, guardate con chi se la fa. Allora dice: la morte di croce non era solo una morte dolorosa, ma era una morte vergognosa, una morte ignominiosa. Ebbene, Gesù Cristo si è spogliato fino a questo punto per noi, e dice l'inno questo dei Filippesi: abbiate in voi gli stessi sentimenti. Siamo invitati a rivestirci dei sentimenti del cuore di Cristo. Quando parliamo della misericordia, della pratica della misericordia, mi piaceva questa preghiera qui che abbiamo detto di Santa Faustina, perché Santa Faustina ha detto che l'ultima tavola di salvezza per il mondo, Gesù ha detto a Santa Faustina che l'ultima tavola di salvezza per il mondo è la misericordia, non ce ne sarà un'altra, per cui o saltiamo sul tram oppure perdiamo l'ultima corsa, andiamo a pezzi noi. E diventa un po' impegnativa la questione. Bene, ma quando noi parliamo della pratica della misericordia, che cos'è se non l'opera di Dio attraverso di noi? E questo noi dobbiamo capire, perché sennò l'opera della misericordia ci apparirà sempre come uno sforzo, come una fatica, e non invece come il fatto che io acconsento che il Signore attraverso di me continui la sua misericordia, la sua opera. Vedete come funziona la dinamica della misericordia? È l'opera di Dio in questo mondo attraverso di me. Avete notato tutto il percorso delle opere di misericordia? Si tratta di 7 opere, opere, non buone intenzioni, non pii desideri, non vorrei ma non posso, non vorrei ma non ho voglia, sono opere, un impegno concreto che mi assumo, come quando Gesù dice: vi do un comandamento, amate i vostri nemici. Ce lo dà come comandamento perché a noi non verrebbe naturale, vero, di amare i nostri nemici, e perché non si è lasciato al sentimento, perché noi scapperemo via da quella roba lì. Gesù dice: ve lo comando, amatevi gli uni gli altri, ve lo do come comandamento. Dunque un'opera che urge dentro di noi una decisione, un impegno, un'opera corporale che ha a che fare, cioè, con la nostra fisicità, con la carne della persona umana, che ha a che fare con il corpo. A volte, forse anche dentro il recinto del sacro, la corporeità è stata guardata un po' in maniera negativa, con un giudizio negativo, se non con un vero e proprio disprezzo. Ci sono stati periodi in cui la materia è stata considerata quasi una prigione dell'anima, come il piacere fisico, non solo quello sessuale, ma anche quello gastronomico, è stato considerato come un veicolo di Satana, no? O come i bisogni fisici delle debolezze delle quali vergognarsi. Ma una visione così della corporeità fa pugni con l'essenza stessa del cristianesimo. E questo modo di considerare il corpo come una diminuzione, come una prigione dell'anima, non si sposa con l'incarnazione del Verbo. Cosa diciamo quando recitiamo il credo, quello lungo, quello niceno-costantinopolitano? Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Questo fa orrore al demonio, il mistero dell'incarnazione. Demonio ce l'ha a morte con il Verbo incarnato per questa decisione qua. Durante un esorcismo lo diceva, lo gridava, ma cosa gli è venuto in mente? Era un puro spirito, cosa gli è venuto in mente di incarnarsi? Che schifo, diceva, che schifo la carne. E diceva: ecco perché ha così tanto orrore contro la carne, perché il Verbo l'ha assunta, perché il Verbo ne ha fatto lo strumento di salvezza, per cui il demonio che non ha un corpo, eppure si accanisce contro il corpo. Come mai? Diceva: ci avete mai pensato come mai il demonio, che è un puro spirito, ce l'ha così tanto con il corpo e tenta così tanto nella carne, nella corporeità, per disprezzo a quello che ha fatto Cristo? Che l'Onnipotente, che il Verbo eterno del Padre, ha assunto la natura umana, e continua a dire: che orrore. Invece pensate che valore, che cosa grande. E questa roba qui della dignità del corpo che Cristo aveva assunto doveva fare orrore anche un po' ai primi cristiani, tant'è vero che San Giovanni, nella sua prima lettera, a un certo punto scrive: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Dunque, la corporeità non è un travestimento che Gesù ha preso, un banale travestimento, no? Come quasi Gesù avesse fatto finta di vestire la nostra umanità, i nostri bisogni, i limiti della carne, perché la carne è limitata, per non apparire eccessivamente distante dall'uomo. la corporeità è stato il reale strumento della salvezza. Tertulliano ha detto con quell'espressione brevissima, così concisa ma così densa, caro saluti scaldo, la carne è il cardine della nostra salvezza. Dunque, quando noi parliamo di opere corporali della misericordia, noi dobbiamo tenere presente tutto questo, cioè noi dobbiamo tenere presente quello che ha fatto Gesù, questa assunzione della nostra umanità. E attenzione, ma adesso lo celebreremo nel Natale, no? Dio che si fa uomo, che assume la nostra umanità. E poi, che ne fa della nostra umanità il Verbo incarnato? Quando muore, Gesù dismette la nostra umanità? Quando ritorna al Padre, Gesù dice: ora l'umanità che ho assunto non mi serve più? La lascia nella tomba? La lascia qua giù sulla terra? E dov'è? Dov'è la nostra umanità? Dov'è l'umanità che il Verbo ha assunto? Avete presente quando celebriamo il mistero dell'ascensione? È proprio lì che, quando Cristo ascende al cielo e fa ritorno al Padre, nel cuore della Trinità entra l'umanità che il Verbo ha assunto. Ecco perché noi il giorno dell'ascensione, anziché disperarci perché 40 giorni dopo Gesù non si mostrò più ad essi risorto, Gesù si sottrae dal loro sguardo e la Chiesa fa festa. E viva, che bello! Dice: o è da pazzi far festa, oppure perché in quell'atto di ritorno al Padre la nostra umanità ritorna e viene portata misteriosamente, per noi da comprendere questa roba qui, nel cuore della Trinità. Pensate che roba grande! Nel cuore della Trinità io già sono stato introdotto, sono già stato portato, e tra quel già e il non ancora del compimento si svolge la nostra vita. Ma, come dire, già la nostra umanità è portata là, nel cuore della Trinità. È un mistero grande, eh? Siete già lessi? Vi ho già distrutto? No, andiamo avanti un pezzettino. Bene, allora il corpo è mediatore di salvezza, le opere di misericordia sono mediazione di questa salvezza. Non è un qualche cosa in più, è la modalità attraverso la quale noi partecipiamo della salvezza e attraverso la quale la salvezza di Cristo raggiunge ogni persona. Allora, perché a volte dobbiamo sgombrare il campo da un po' da qualche equivoco, no? Perché alle volte noi confondiamo quello che deve essere dato alle persone per giustizia e pensiamo che sia un'opera di misericordia. Dar da bere a chi ha fame, a chi ha sete, dar da mangiare a chi ha fame non è elemosina, questa è giustizia. Non confondiamo le cose, eh. Non confondiamo le cose, se no sembra che si possa anche fare, ci sono cose che vengono prima, la carità è un livello dopo. Bene, vestire gli ignudi. Proviamo a vedere un po'. Partirei da Giobbe, che dice: nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Allora perché vestire gli ignudi? La vita dell'uomo si svolge tra queste due nudità, quella dell'inizio e quella della fine. L'uomo nasce nudo e muore nudo. Due nudità differenti, perché tra l'una e l'altra c'è la vita. Si nasce nudi, alla fine della vita ci si spoglia. Si tratta di un processo fisico che ha a che fare con la nudità del neonato o con la nudità del morto, ma è un processo che ha anche un significato simbolico, no? Alla fine della vita ci si sveste, ci si spoglia, si abbandona tutto ciò a cui si era attaccati. Ogni tanto abbiamo sentito Papa Francesco dire che dietro il corteo funebre non ha mai visto un camion di traslochi. E però ogni tanto bisogna dirlo a qualcuno, perché qualcuno è convinto che invece si porterà dietro tutto, no? O magari dice: ho chiesto che si mettesse tutto il mio oro nella bara. Complimenti, dici, così del bene ne farai per pagare. Io sono inorridito, adesso non mi state registrando, vero? Non tagliate via poi questi pezzi qua. Sono inorridito che non pensavo che nel 2016 a rivolte si vedesse ancora la stupidità della gente che prima di chiudere i morti nella bara gli mette dentro l'offerta. perché c'è da pagare la tassa del pedaggio? No, ho detto, non ditemele più, non pensavo di vederle ancora nel 2016, pensavo che nel frattempo un po' di cammino l'avessimo fatto, eppure c'è ancora così tanta superstizione anche dentro. Davvero sono rimasto lì, che dici, c'è da mettere, quanto c'è da mettere dentro? Dico, più grande l'offerta, più sicuro che glielo porti direttamente in paradiso. Bene, allora ecco, questa nudità, la nudità del neonato e la nudità del cadavere, è sempre una nudità rivestita dagli altri, mentre nella fase della soggettivazione, della soggettività, l'uomo veste se stesso, tranne in alcuni casi di impossibilità. Il vestirsi è un atto che il bambino impara grazie alla mamma che lo veste. L'anziano spesso deve farsi aiutare poi a vestirsi e a svestirsi. E poi durante l'esistenza ci sono tante situazioni di povertà e di miseria che possono spogliarci, che possono ridurci alla nudità, una nudità che non è solo un'esposizione al freddo, alle inclemenze del tempo, ma una nudità che tante volte è umiliazione, è assenza di difesa, è pericolo, è il fare i conti con la nostra umanità fragile. Allora vestire chi è nudo significa prendersi cura del suo corpo, dice un'intimità, vestire chi è nudo rimanda a un'intimità, a un toccare, a un misurare il corpo per poterlo adeguatamente vestire. Per poterlo vestire lo devo misurare quel corpo. Ma prendersi, vestire chi è nudo significa anche prendersi cura non solo del corpo ma anche dell'anima, perché la persona è questa unità di corpo e di anima. Il vestito protegge l'interiorità della persona. C'è un'interiorità che ha bisogno di essere custodita, che ha bisogno di custodia, che ha bisogno di protezione. Il vestito esprime, se vogliamo, il senso del pudore, che è forse il più antico gesto che distingue l'uomo dall'animale. E quando parlo di pudore non mi riferisco solo all'ambito della vita sessuale, ma tutta la totalità dell'essere dell'uomo. Il pudore costituisce un limite fra gli individui. Sta a dimostrare l'esistenza di un sacrario, di un luogo interno del soggetto. Come se noi ci dimentichiamo di questo, non abbiamo più rispetto della persona che abbiamo davanti. Eppure dovremmo tornare a imparare a toglierci i sandali, come Mosè di fronte al roveto ardente sull'Oreb, anche noi dovremmo imparare a toglierci i sandali di fronte al mistero della persona che ho di fronte. Riconoscerla dentro la sua dignità profonda, c'è un che non è accessibile, che non è a disposizione della mia vita, e se non glielo riconosco non glielo concedo, non è un diritto che concedo, lo riconosco perché la persona ce l'ha e mi fermo e lo riconosco come un dono, come un sigillo che la persona porta dentro di sé. Ma se non glielo riconosco da subito, della persona faccio quello che voglio. Come dire, l'altro giorno, quando si è fatta quella giornata, come si chiama, di memoria, di ricordo delle donne uccise, no? Ho sentito i numeri impressionanti, ma permettetemi una domanda molto provocatoria, poi lasciatemi dire, poi se dovete farmi delle domande me le fate alla fine. Volevo fare una domanda, solo questo volevo chiedere. Se in quei casi di femminicidio rientrano anche le bambine abortite, non i maschi uccidiamoli pure, ma se anche le bambine abortite, se quanto femmine potevano rientrare, no, perché altrimenti, se la vita non la difendiamo dall'inizio, se posso passare sopra la vita quando è più in difesa che nel grembo materno, Non la rispetto neanche dopo. Chiedevo solo questo: se le bambine abortite potessero avere la pietà che è stato detto quel giorno là, oppure se nemmeno loro, togliamo i maschi abortiti, ma se le femmine abortite potevano rientrare in quella pietà di quel giorno, perché i dati sono impressionanti, no? Ecco, toglierci i sandali di fronte al mistero della vita, e vedete, il pudore e questo gesto antico non è solo un non mostrare, c'è un pudore nel non mostrare, c'è un pudore nel non voler vedere, e tutte e due servono, il non mostrare e il non voler vedere ciò che pure potrebbe essere visto. Per salvare la nostra umanità, alcune cose che potremmo voler vedere devono restare fuori dalla scena. E allora ecco, questo ci introduce un po' al tema del vestire, no? Questa esperienza dell'uomo che nasce nudo, che muore nudo e che si veste e che ha bisogno di essere vestito. Se andiamo a sfogliare la Bibbia, buona parte della valenza che la Bibbia attribuisce alla nudità è per lo più negativa. Si parla spesso di una nudità che toglie la dignità alla persona, la nudità dell'anonimo, la nudità del senza dignità, si parla dello schiavo che veniva venduto nudo, il carcerato nudo, il profeta Isaia, gli Atti degli Apostoli, privato della libertà, la prostituta esposta agli sguardi di chiunque, o anche nel Vangelo di San Marco quel malato di mente che vive una condizione di azione che si aggirava nudo per la caverna. Ecco, la Bibbia mostra particolare interesse per la nudità innocente, per la nudità umiliata del povero, della vittima, dell'emarginato. Il fatto stesso che la Bibbia dia voce a chi non ha voce tende proprio a suscitare l'attiva compassione di chi incontra queste situazioni. E così, ecco che la Bibbia elabora una compassione per il corpo, che si esprime in comando, perché, vedete anche qui, perché non rimanga relegata nell'ambito delle pie esortazioni, ma diventa un comando, fa parte dei tuoi vestiti con chi è nudo, è un comando esplicito, chiaro, che incontriamo più volte nella Bibbia, tanto da diventare un attributo della giustizia, si dirà il giusto copre chi è nudo. Non solo il comando, ma poi dice anche chi è il giusto. O il profeta Isaia quando dice: questo è il digiuno che voglio, vestire uno che vedi nudo. È bella questa espressione. Ecco il digiuno che voglio, vestire chi è nudo. No, alle volte facciamo anche il magro il venerdì, ma poi non mangiamo la fiorentina perché si fa peccato, ma con la lingua quanta carne del fratello e della sorella mangiamo, da farci ingrassare, mica poco. E però ecco, ho questo digiuno che rischierebbe di inorgoglirci, che bravo, oggi ho fatto pane e acqua, e dici, ma e questo quanto ti ha giovato per amare di più il fratello che incontri? Non è una gara per stimarti davanti a Dio, ma per sentire di più la fragilità e andare incontro a chi è fragile, no? Ecco, è bella questa parola di Isaia. Il digiuno che voglio è vestire uno che vedi nudo, poi dice anche spezzare il pane con l'affamato, introdurre in casa tua il povero. È interessante questa prospettiva di misericordia che ci è donato. Vedete, l'atto umano di vestire chi è nudo, per la Bibbia si fonda sul gesto originario di Dio. È stato Dio per primo a ricoprire la nudità dell'uomo. È stato Dio che per primo ha ricoperto la nudità di Adamo e di Eva dopo il loro peccato di disobbedienza, dopo la loro trasgressione a Dio. Dice il libro della Genesi: il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Ed è l'esperienza del peccato. Fu un'esperienza devastante, rotta la comunione con Dio, è rotta la comunione con tutto il resto, per cui quella ribellione dell'uomo a Dio nella pretesa di essere come Dio senza Dio, ecco che spacca tutte le relazioni che l'uomo vive. L'uomo non è più in armonia col creato, non è più in armonia con le cose, non è più in armonia con se stesso e dunque non è più in armonia col fratello, col suo simile, no? Per cui quella spaccatura lì del peccato ha introdotto veramente una devastazione tale che, e tra l'altro guardate che il peccato come ribellione, come disobbedienza a Dio ha fatto fuori addirittura anche la nostra intelligenza. Il peccato ha spappolato anche la nostra stessa intelligenza nel rendersi conto della gravità del peccato. Tanto è vero che noi con la nostra intelligenza sola, ferita dal peccato, non siamo capaci di renderci conto di che cosa sia fino in fondo il peccato. Ma per poterlo comprendere fino in fondo, dobbiamo guardare a quello che Dio ha fatto per tirarci fuori dal peccato. Noi comprendiamo la gravità del peccato alla luce di quello che Dio ha fatto per salvarci, guardando la croce. Capite? Se Dio si è spinto fin lì, se Dio si è spinto fino alla croce del suo figlio, capiamo che tragedia grande è per l'uomo il peccato. Capite? Il Signore non è venuto, non è andato in croce per liberarci dall'unghia incarnita del piede. Non è andato per liberarci dal tumore, dal mal di testa. Ha fatto tutto questo per liberare l'uomo dal peccato. Chi è andato a messa stamattina, c'era il Vangelo del paralitico. Che bello, mi piace quel Vangelo lì perché è l'immagine della Chiesa, l'uomo qui paralitico che vuole andare da Gesù, ma dove può andare da solo? Da nessuna parte, c'è bisogno dei quattro dell'ostel che lo portano. Allora dice, prendo la barella. E questo ci dice che da soli noi non andiamo da nessuna parte. C'è bisogno di qualcuno che ci accompagni, che ci porti. La Chiesa è una comunione. Non ci si salva da soli. Non ci si salva da soli. Bene, arrivano i quattro dell'Octal che prendono su la barella dell'amico e dice andiamo da Gesù. Andiamo da Gesù. E immaginarsi, dico, secondo me è la metafora della Chiesa, questi quattro barellieri, no, che portano il paralitico da Gesù. Si mettono in cammino, vedono che c'è un'infinità di gente e uno avrà detto c'è troppa gente, andiamo indietro, non ce la facciamo ad arrivare. E l'altro dice no, aspetta che quando siamo lì poi ci facciamo largo, io sono napoletano, non so come fare, dice mi apro un barco. E poi arriva lì e quell'altro dice no, avevo ragione, hai visto, c'è troppa gente, non c'è... aspetta, nulla è impossibile, nulla, cosa fai? Mi è venuta un'idea. Cosa? Saltiamo sul tetto della casa, chissà San Pietro com'era contento che gli hanno scoperchiato il tetto della casa. Guardate come si ingegna quell'amore lì. Saltare su un tetto della casa è il quadro dell'Octa con la barella. E tirano su, sopra il tetto, via le tegole. Lo calarono giù con le funi, mica un'impresa da poco. Oh, finalmente Gesù che sta parlando si vede questo che gli scende dal tetto calato con le pugni e gli dice figlio, sono perdonati i tuoi peccati. No, un momento, fermi tutti. No, dice Gesù, ascolta, proprio parlandoci da faccia a faccia, no, non abbiamo fatto tutta questa fatica qui per sentirci dirti sono perdonati i tuoi peccati, il problema sono le gambe, Gesù. Ma semma, cosa ne facciamo? A me servono le gambe, capite? Immaginatevi voi, vi porta lì, vi mette là davanti, oh, dice finalmente, sono perdonati i tuoi peccati, la delusione dei quattro, tutta sta fatica qua. E Gesù dice, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, dico a te, cimpe a capo. E quello si alzò e se ne andò a casa sua, capite? La vera paralisi non è quella delle gambe, è quella del peccato, è quella del cuore che non ama più. Allora ecco che il vestire gli nudi è entrare nel gesto stesso originario di Dio, che dopo il peccato riveste l'uomo. Il testo della Genesi dice che dopo il peccato l'uomo si era reso conto della sua nudità, cioè della sua condizione creaturale fragile, e l'essere creatura non lo percepisce più come un dono, lo percepisce come un fastidio, capite? L'essere figlio non lo coglie più come una grazia, sono amato, ma lo coglie quasi come un peso, io vorrei essere autonomo, voglio non dipendere da nessuno. E invece no, e l'uomo si scopre nudo, l'uomo si scopre creatura fragile e limitata. Nasce dentro il suo cuore la paura. Rotta la comunione con Dio, ecco che il suo cuore si impossessa di paura, si spaventa tutto e si fa largo nel suo cuore la vergogna. È così che dice il libro della Genesi che Adamo ed Eva intrecciarono foglie di fico e se ne fecero delle cinture, ma quelle cinture lì non bastano, è Dio che interviene. Ed è Dio stesso che farà delle tuniche di pelli e li vestirà. E così l'uomo viene reintegrato nella sua dignità, vede la sua umanità ribelle, ferita, ma avvolta dalla misericordia di Dio. E questo è il gesto della prima misericordia. Questo padre che riveste di tuniche e di pelli l'uomo che si è ribellato a lui, lo riveste, lo avvolge della sua misericordia e va a cercare l'uomo. Adamo, dove sei? Lo sentiremo nella lettura dell'Immacolata. Adamo, dove sei? Adamo si è perso, Adamo ha disobbedito a Dio e si è perso, non sa rispondere, è tragica quella domanda lì. Adamo, dove sei? Si è perso, non lo sa, non lo sa più, non lo sa. E Dio va a cercarlo. E domenica l'Immacolata, giovedì l'Immacolata sentiremo questo, Adamo dove sei che non sa rispondere, e poi sentiremo finalmente la risposta da parte dell'uomo: eccomi, sono l'ancella del Signore. Tutto il cammino di Dio che riveste l'uomo, che lo va a cercare per riportarlo a casa, è l'uomo che si lascia incontrare e trovare. Bene, Dio veste chi è nudo, cioè Dio ama e protegge la creatura umana accogliendola in tutti i suoi limiti e in tutte le sue fragilità. Allora vestire gli ignudi significa condividere l'abito col povero, è un gesto di intimità che richiede delicatezza, discrezione, perché ha a che fare con il corpo dell'altro, ha a che fare con l'unicità dell'altro. E dove si cristallizza l'unicità dell'altro? Nel volto. Il volto è unico e irripetibile, e il volto, anche quando si fa la carità, rimane sempre nudo. Il volto non si copre, il volto rimane sempre scoperto. Ecco, ecco allora, quando dicevo che vestire gli ignudi è un incontro di nudità, la nudità del volto di chi dona, la nudità del volto di chi riceve. Vestire gli ignudi non è mettere i vestiti dentro il cassonetto giallo o preparare i pacchi di abiti dismessi da mandare lontano, lontano, lontano. Faremo anche questo, ma non penso sia questo il senso dell'opera di misericordia. Vestire gli ignudi significa incontrarci con l'altro, con il corpo dell'altro. Celebrare questa gratuità è uno scambio in cui ci si priva di qualche cosa ma senza impoverirsi, perché ci si arricchisce della gioia dell'incontro. E se c'è questa nudità del volto, l'altro non è umiliato, perché l'atto di essere rivestito introduce in una relazione nuova in cui uno si sente accolto nel suo bisogno come persona. Ecco, penso proprio questo, che solo nella misura in cui vestire gli ignudi è un incontro di nudità, allora non c'è pericolo che sia un atto di umiliazione. Allora questo gesto può sfuggire all'umiliazione, ma nasce un incontro autentico, un incontro vero. Pensiamo un po' alle volte a come talvolta quello che noi chiamiamo carità in realtà è l'osso che si dà al cane. Ho nell'armadio dei vestiti che non mi servono più. Quello che non mi serve più, mandiamolo alla Caritas. Per carità, non vi dico come apro i sacchi che arrivano alla Caritas, che cosa non c'è dentro. C'è da vergognarsi alle volte. Sì, quella non è carità. Quella è scambiato il povero con il cassonetto della discarica. Dici, no, non è questa roba qua. Cioè, e guardate, vestire gli nudi non si riduce a questo, ma è ben altro, è ben altro. È proprio questo incontro con la nudità, con il bisogno, con l'indigenza dell'altro, accettando l'incontro con lo sguardo dell'altro, e che l'altro possa sentirsi accolto. Nella tradizione cristiana occidentale il gesto di vestire chi è nudo è espresso in modo, penso, universalmente noto nell'episodio di San Martino di Tours. Questo soldato che taglia a metà il suo mantello per farne parte con un povero che è lì sul bordo della strada, che fa i conti indifeso con il rigore del freddo, no? E poi alla notte Cristo gli apparirà rivestito del metà mantello che aveva dato al povero, e quel era un prestito che aveva fatto al Signore Gesù. Ma sentite cosa scrive Venanzio Fortunato nella sua vita di San Martino di Tours. Bellissima questa descrizione. Dice: a un povero incontrato sulla porta di Amiens, che si era rivolto a lui, Martino divide in parti uguali il riparo della clamide e con fede fervente lo mette sulle membra intirizzite. L'uno prende una parte del freddo, l'altro prende una parte del tepore. Fra ambedue i poveri è diviso il calore e il freddo. Il freddo e il caldo diventano un nuovo oggetto di scambio, e una sola povertà è sufficiente divisa a due persone. È interessante come Venanzio Fortunato descrive questa cosa, no? E non è un gesto a senso unico, è un dare e un ricevere, è uno scambio di comunione. Guardate, la vestizione della nudità ha un'importanza notevole anche nell'iniziazione cristiana, come appare nella prassi battesimale antica, che poi è stata dismessa a un certo punto, fino al VI secolo perlomeno si usava a far così, per lo più si battezzavano persone adulte. E che succedeva? Che colui che si accostava al fonte si spogliava dei propri abiti, li calpestava, era come dire l'abbandono della vita vecchia. È per quello che esistevano le diaconesse, no, che il Balkan era per adesso della questione delle diaconesse. Le diaconesse erano quelle che ovviamente andava mica al prete lì a spogliare le donne, no? C'erano i diaconessi che si occupavano di fare più operazioni lì, che fosse conservato il pudore. Non è che erano le sacriste, non è che erano chissà che cosa le diaconesse, erano le sacriste lì, senso buono, che andavano avanti. Comunque, sentite un po' che bello, si toglievano, venivano spogliati completamente, calpestavano gli abiti. L'unzione, che noi adesso abbiamo mantenuto soprattutto sui bambini, l'unzione con l'olio catecumeni qui sul petto e poi l'unzione col sacro crismo sulla fronte, aveva una bella bungiuda, tutto il corpo veniva unto. Che meraviglia, ma che bella che era l'idea, perché la si mediava dal mondo della lotta greco-romana. Quando si andava a combattere si ungeva il corpo di olio perché tonificava, ma perché il corpo bello unto si rendeva scivoloso all'avversario. L'avversario braccava l'altro e quella via come un'anguilla, e lo sfilava via, no? Allora l'idea dell'unzione è proprio questa, che se io custodisco in me l'unzione dell'amore di Dio, io divento scivoloso al male, il male non trova presa in me, nella misura in cui custodisco dentro la mia vita questa unzione d'amore dello Spirito Santo. Quanto più mi sottraggo a questa unzione d'amore, ecco che divento ruvido, divento rugoso, e il male trova appiglio, trova la presa dentro di me, trova la presa dentro di me. È come se non avessi più questa scivolosità, ma c'è una presa. Bene, il neofita si spogliava dei propri abiti, li calpestava, veniva unto, si immergeva nelle acque battesimali, risaliva dalla vasca e veniva rivestito di un abito bianco. Veniva immerso in una vita nuova. E San Paolo dice: battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Meglio, dice San Paolo, battezzati in Cristo, avete rivestito Cristo. Vedendo la nudità della propria condizione umana, fragile, rivestita da Cristo nel battesimo, il cristiano si percepiva immerso nella misericordia di Dio. Com'è buono il Signore con me. Mi ha spogliato dell'uomo vecchio e mi ha rivestito del suo amore misericordioso. Mi ha coperto, mi ha avvolto il Signore, e veniva, come dire, visibilizzato proprio attraverso quei gesti. Il Signore ha avuto pietà del mio niente. Il Signore mi ha dato una dignità nuova di figlio. E dunque, toccato dalla misericordia di Dio, mi ha chiesto di portarla, di testimoniarla. Dove nasce la misericordia? È la sovrabbondanza del dono ricevuto, che mi tocca così tanto che non si ferma in me, che continua. San Bernardo, quando parla della Madonna, nella celebre omelia di Aqueductu, sulla Madonna che la paragona a un acquedotto, dice che noi non dobbiamo essere come dei... Maria non è come un canale che porta l'acqua, c'è come una cisterna. E noi dobbiamo essere come delle cisterne, sempre piene, alimentate dall'amore di Dio, che traboccano. E traboccano, la cisterna è sempre piena e sempre trabocca e sempre l'acqua si rinnova e sempre questa fonte è pulita. Ecco allora la misericordia dove nasce, l'opera della misericordia. Il non fermare, diciamolo così, quel flusso d'amore che il Signore ha iniziato dentro la nostra vita. Vestire chi è nudo, allora è proprio questo, continuare quell'opera di amore e di misericordia che il Signore ha fatto con noi, perché il Signore ha rivestito la nostra nudità, continuamente il Signore la riveste, continuamente noi chiediamo al Signore mostrami il tuo volto, e il Signore mi riveste continuamente, allora amato sono fatto capace di amare, perdonato divento capace di, chiedo la grazia di avere in me gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Ecco, vestire chi è nudo implica anche il non scoprire la nudità dell'altro. Il pudore è un'espressione della carità. Sapete la vicenda di Noè, che alzò un pelino il gomito quel giorno, si ubriacò e saccava giù, si è denudato all'interno della tenda. Cam, padre di Canaan, vede la nudità di suo padre e racconta la cosa ai suoi fratelli che stavano fuori. Allora gli altri due figli, Sem e Yafet, prendono il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso, camminando al contrario, andarono a coprire la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Evitare la curiosità morbosa e indiscreta che chiede, che vuole sapere, che commenta. Qualche volta bisogna saper volgere lo sguardo per non vedere qualche cosa che riguarda l'intimità e la profondità dell'altro. Non spargere chiacchiere e maldicenze, non spellare l'altro, non svestirlo della sua dignità, della sua fama, non mettere a nudo i difetti dell'altro, non mettere a nudo gli sbagli dell'altro, non mettere a nudo la miseria, le miserie dell'altro. Ecco, anche questo credo che rientri in quell'impegno di opera di misericordia. E ci sentiamo chiamati in causa. Custodire la dignità della persona significa anche rifiutare la pornografia, che usa il corpo dell'altro, dove il corpo dell'uomo e della donna sono usati come cose, per il piacere, per il guadagno, per l'apparenza. Se non distruggiamo la pornografia distruggerà noi, ed entra con una banalità e con una estrema facilità già nella mente, nei pensieri, negli sguardi già dei ragazzini ben piccoli. piccoli, dove con questi mezzi di tecnologia si accede con una facilità impressionante, ma il mercato sta in piedi perché soprattutto se ne fanno grosse scorpacciate gli adulti, non i ragazzi. E ci sono famiglie inquinate, devastate da questo. E non se ne parla perché si dice che è la sfera del privato, beh, però è un privato un po' inquinato, un privato che si è ammalato, no? Rifiutare anche quella pornografia ben più estesa che viola la vita, i sentimenti, le sofferenze dell'anima. Vestire gli ignudi dunque è un'opera di misericordia corporale. Praticarla significa ridare rispetto, dignità, accoglienza alla vita umana trascurata, emarginata, scartata. La prima opera di misericordia corporale, vestire l'uomo e la donna, l'ha compiuta Dio stesso, l'abbiamo visto, quando ha voluto coprire l'uomo nella sua dignità perduta. Il figlio prodigo, quando torna a casa, dopo aver vissuto una vita contaminandosi con ogni sorta di vizi e di peccati, viene accolto dall'abbraccio amoroso del padre. E il padre dice: presto, portategli il vestito più bello, il vestito più bello. Mettetegli i sandali della libertà, mettetegli al dito l'anello dell'appartenenza filiale, l'abbraccio del padre è l'abito più bello, è l'abito della festa. Il padre vuole dare al figlio un abito bello, un vestito lavato nell'amore misericordioso con cui da sempre lo ha aspettato. Tutta la salvezza, possiamo dire, consiste nel rivestire l'uomo da figlio. Ecco perché Gesù Cristo si è spogliato, per rivestire noi della sua vita divina, per renderci partecipi, per renderci figli in Lui. Allora, per vestire chi è nudo, dobbiamo lasciarci rivestire, per poi imparare la scuola di Dio, l'arte della tessitura, per poter cucire la veste per il fratello e la sorella. Ecco, impariamo da Dio quest'arte della tessitura, per cucire al fratello una veste su misura, una veste secondo il suo bisogno, una veste secondo la domanda che porta dentro nel cuore, una veste secondo la necessità con la quale si trova a vivere, a convivere. Quanto è difficile, vero, cucire questa veste. Ogni peccato dell'uomo è uno strappo a questa veste. Concludo, perché l'ora si fa tarda. Gesù, prima di essere inchiodato sulla croce, viene spogliato, dicono i Vangeli, della sua veste cucita tutta di un pezzo. È una veste così bella che nemmeno i soldati la fecero a pezzi, ma la tirarono a sorte. Questa veste sacerdotale di Gesù era la veste del sommo sacerdote, che veniva tessuta tutta ad un pezzo. È un richiamo per ciascuno di noi a desiderare, a cercare, a operare sempre a favore dell'unità, in ogni ambito nel quale Dio ci ha chiamati. Costruire l'unità è l'opera di Dio. Il diavolo ha paura se costruiamo l'unità, guardate, non ha paura se diciamo 40 rosari o se digiuniamo 20 volte la settimana, ha paura se cerchiamo di stimarci a vicenda, se cerchiamo di volerci bene, se cerchiamo di costruire l'unità tra di noi, se mettiamo da parte il rancore e l'invidia, se viviamo il perdono, se cerchiamo di essere uniti come fratelli, diversi ma uniti come fratelli, e invece ce ne stiamo dando di santa ragione all'interno della Chiesa, che è una cosa impressionante. È vero, ve ne siete accorti che ce ne stiamo dando di santa ragione, e il mondo fuori è sempre più scandalizzato. E Satana ride perché dice: guarda che bello, obiettivo raggiunto. Bene, la veste sacerdotale di Gesù, che non viene stracciata, è un invito, mentre viviamo quest'opera di misericordia, a non dimenticare l'impegno per costruire l'unità. A noi capita sempre più di vedere le vesti lacerate, le famiglie che si disgregano, i genitori sempre più in difficoltà ad avere un dialogo con i propri figli, l'allargamento della forbice tra ricchi e poveri, il rifiuto della vita cristiana, l'incredulità nella vita eterna, la precarietà del lavoro, di mille altre cose. Ebbene, l'esistenza terrena che il Signore ci dona non è un tempo di riposo, è un tempo di impegno, è un tempo di servizio, è un tempo di fraternità che si esprime in opere concrete. Ecco, siamo chiamati ad essere disponibili a offrire la stoffa della nostra vita al sarto divino, perché anche attraverso di noi il Signore possa realizzare nella vita di chi ci mette accanto l'abito della festa. È Dio che riveste con l'abito della festa, ma il Signore vuole aver bisogno di noi per confezionare quell'abito, mettendo a disposizione la stoffa che noi siamo. Ecco perché il Signore possa rivestire ogni uomo di quel vestito della festa che ci permette di partecipare al banchetto eterno. Allora, davanti alla prospettiva di poter indossare un vestito realizzato dal sarto divino, spogliamoci allora di tanti vestiti confezionati con le nostre opere di egoismo, per indossare la veste del servizio generoso, che è l'unica veste che abbiamo la garanzia che non si logorerà mai per tutta l'eternità. Credo che su questa opera di misericordia corporale si potevano dire forse un'infinità di cose, e soprattutto credo anche più intelligenti di quelle che vi ho detto, ma data anche un po' così la precarietà della mia vita e gli incombenti impegni, questo è quello che sono cercato, che sono riuscito a racimolare un po', a mettere un po' insieme pensando a questo nostro incontro. Ecco, però quello che a me è rimasto alla fine di tutto è proprio questo, che il vestire di nudi è proprio un incontro di nudità, è un incontro, e credo che questa sia ogni opera di misericordia. No, non c'è un dislivello di chi è su e di chi è sotto, ma c'è quella carità accolta che mi porta all'incontro con l'altro. E dar da bere a chi ha sete, se volete. Qui c'è l'acqua frizzante naturale. Visto che dirsi alle 10 di sera queste robe qui è un po' impegnativo, però si fa quel che si può. Alle 10 del mattino era inutile convocare l'assemblea, non ci saremmo stati.
Cos'è il pudore?
Te l'ho detto, non hai ascoltato.
Oggi chi mette in pratica il pudore è il male al palo. Io non so se i giovani qui dentro sappiano che così sia il pudore. Puoi spendere due parole?
Il pudore è proprio quel custodire la dignità del nostro corpo come tempio dello Spirito Santo. C'è un passaggio nelle lettere di San Paolo dove a un certo punto San Paolo dice: glorificate Dio con il vostro corpo. E penso a questa cosa qua, penso alla solennità della Madonna Assunta in cielo, 15 di agosto. In Dio c'è posto anche per il nostro corpo. La Madonna è assunta in cielo, primizia, nella totalità, non solo nella sua anima, ma anche nel suo corpo. Lei come primizia, noi contempliamo in lei, noi dopo. Però in Dio c'è spazio anche per il mio corpo. Dunque il mio corpo ha un valore altissimo e non posso sciuparlo.
ha un linguaggio, ha una grammatica che il Signore mi svela e che io voglio imparare, perché non parli un linguaggio abnorme, incomprensibile, perché, come dire, il danno che subisce il mio corpo è il danno che subisco io, perché io non ho un corpo, io sono il mio corpo, capite? C'è questa unità di anima e di corpo, tant'è vero che, ma guardate come le due cose vanno insieme, quando sta male l'anima sta male anche il corpo, quando siamo giù di morale o depressi, tutto il corpo ne risente di questo stato d'animo qui, e come dire, quello che vivo nel corpo si ripercuote ugualmente sulla dimensione spirituale della persona. Allora, il pudore è riconoscere quella dignità grandissima che ha il nostro corpo e capire questo corpo cosa significa, che è tempio di Dio e che ci è dato per realizzarci come figli di Dio. Certo che il nostro sguardo è inquinato dalla concupiscenza che è entrata nel mondo a causa del peccato, per cui il mio sguardo non è più limpido, il mio sguardo non è più puro. E qui c'è quel cammino, quello che dicevo, che il pudore è coprire e non voler vedere anche. C'è, come dire, c'è un'educazione, c'è un'ascesi, una fatica, un impegno, no? Quando uno va a comprare un'auto, sceglie il modello, mi piace quella macchina lì, compro questa, poi c'è un particolare che è importante per una macchina che va sulla strada, che abbia dei buoni freni, perché se quella macchina lì non ha freni ti vai a impastare appena esci. Beh, anche nella nostra vita dobbiamo imparare a darci dei freni. Non è vero che possiamo stare come se niente fosse davanti a tutto, non siamo forti. E come dire, c'è un freno, c'è una disciplina interiore che mi do, ma non per mortificarmi, esattamente per il contrario, per vivere in questa novità di grazia, ecco. Per cui è vero che forse è diventata una parola un po' abbandonata dal nostro vocabolario, la parola pudore, come di extravergine è rimasto forse solo l'olio di oliva. O i maglioni di cashmere che si mettono su nell'inverno, eppure guardate che grande dono e che grande scuola diventa di amore questa educazione al pudore, questa educazione e questo rispetto del nostro corpo in quanto tempio abitato da Dio. Se ne potrebbe fare un incontro per l'anno prossimo.
No?
Ah no, neanche lui mi fa le domande, neanche in difficoltà. Oh, mamma mia, temo.
Ho apprezzato tanto la tua esposizione. Tu hai almeno 30 anni meno di me. Vorrei salire alle origini di questo vestire di ignudi, dove la sfera ecclesiale insisteva molto sul vestire di ignudi, sulla parte, direi, sessuale o addirittura genitale. Ne abbiamo un esempio, quelli che hanno messo il perizoma là alla Cappella Sistina, che poi finalmente l'abbiamo tolto.
Furono i protestanti, moralisti che sono, appunto, non registrate.
Quando noi ragazzini spiegavano vestiti di nudi, per esempio, che ci facevano di mettere le mutande quando facevano la doccia, per esempio, no, era così la sfera di allora. E disprezziamo queste idee, ma dovremmo anche disprezzare quell'avvenimento quando, l'anno scorso, due anni fa,
quel famoso musulmano che è andato a Firenze o a Roma, adesso non so bene, che hanno vestito le statue nude, le hanno vestite, ok? Che cosa dobbiamo dire oggi poi? Scusate, chiedo il tuo parere sul fatto del vestito completo, il burka, di queste donne, che lo fanno per non suscitare che cosa degli uomini. Questo è il vestito di nudi o non è il vestito di nudi? Forse sono un po' fuori tema, ma bisogna anche dire una parola su questo.
Nel senso che, al di là di quello che è poi il mondo dell'Islam dentro il quale non entro, una cosa è certa, che il vestito, il vestire, dice tanto della persona. Anche il vestire non è semplicemente il mettersi uno straccio addosso. Noi portiamo un abito che dice di un'appartenenza, e alle volte è scomodo portarlo, questo abito. È scomodo portarlo per mille cose, perché quando sei tra i fedeli non c'è problema, quando sei in altri contesti diventa anche un motivo di persecuzione o di riso beffardo. Il vestito, secondo me, esprime molto della persona, e ci può essere, senza cadere negli eccessi, vediamo quanta malizia c'è nel vestirsi, quanta immoralità c'è nel vestirsi, quando un vestito è messo in un modo tale per provocare, per suscitare una reazione, perché io mi possa imporre allo sguardo, al modo dell'altro, in una maniera impura. Per cui c'è anche, come dire, il vestito dice tanto della persona. Credo che qualche cosa anche da ripensare e da rivedere pure ci sia, senza cadere, non lo so, voglio dire, ma negli eccessi di un tempo. Però capisco che c'è crisi, c'è tanta crisi nel tessile, vi siete accorti che c'è una crisi spaventosa del settore tessile? Non lo so, la gente va in giro nuda, va in giro svestita, va in giro nuda. Era vergognoso che si vedessero le mutande di una persona. Adesso la moda è che se non si vede l'elastico delle mutande e si vede tutto il resto. Cioè, pure c'è qualche cosa, secondo me, per carità, dico, c'è qualche cosa che non va. C'è qualche cosa, non dico che, non entro nel merito della questione, che hanno suscitato quest'estate la menata del Burkini, ma poi se lo risolvono loro, cioè, per carità. Secondo me quello che a me conta è la dignità della persona, che debba essere salvaguardata, e una libertà che non deve essere coartata e forzata. Detto questo, il vestito ha un valore, e c'è un modo di vestire che è, come dire, che è immorale, perché sapendo, voglio dire, guardate, non lo so, ma quando una persona si mette in un certo modo, non penso che si metta semplicemente così perché non aveva altri abiti, ma si mette così perché vuole provocare, perché vuole attirare su di sé l'attenzione, perché altrimenti uno si vestirebbe diversamente. Provoca meno una persona nuda che una persona svestita. Per lui c'è una malizia del cuore, e il problema non è poi solo il vestito, è il chi sono io, il come mi vesto, è la persona che è in gioco. È la malizia che io ho dentro, che posso lasciare o che posso far mia. Per me il problema sta nell'io, sta nella persona. Non so se riesco a
a farmi capire, cioè dipende da come sono io, da come mi pongo io, da come mi relaziono io con gli altri. Ecco.
Altre domande?
Si parla del diavolo,
Bene, possiamo chiudere qua.
Sì.
Sì, grazie di quello che siete.
Guardate, quello che ha detto il Papa è, penso che sia uno stimolo grande per noi, no? Cioè si è chiusa la porta del giubileo, ma non si è chiusa l'esperienza della misericordia. Io penso questo, dell'esperienza della misericordia se ne è parlato tanto in quest'anno, no? Ma non è un'esperienza chiusa, ma è un invito a entrare sempre di più nella misericordia di Cristo per diventare misericordiosi. La misericordia non è un generico buonismo. Anche in questo anno tanto si è parlato di misericordia, poco si è parlato di pentimento. No, c'è pure una misericordia che va di pari passo anche con un desiderio di cambiamento di vita, di conversione, però ecco, la si impara contemplando Cristo, ricevendo la grazia da Cristo. Penso che la misericordia la impariamo nell'Eucaristia, e che tutta la nostra vita assomigli all'Eucaristia che celebriamo. Allora sì che viviamo questa misericordia, perché continuiamo quel flusso d'amore che il Signore ha messo dentro di noi. In fondo penso tutte queste opere di misericordia ci portano a riconoscere che l'altro che ho davanti è un fratello. Chiesero a un rabbino chiese: quando finisce la notte e comincia il giorno? Sapete voi? E allora un discepolo disse: quando guardando da lontano sai distinguere un cane da una pecora? E il rabbino disse: no. E disse: quando guardando da lontano sai distinguere un pino da una noce? No. Dice: quando finisce la notte e comincia il giorno? Quando guardando il volto di chi ti sta accanto riconosci in esso il volto di un fratello, allora non è più notte nel tuo cuore, ma è giunto il giorno della risurrezione. Grazie e buonanotte.
Grazie, grazie Antonio. Ci vediamo con la settimana. Allora,
diciamo l'Ave Maria.
Sì.
Ecco, bravi. E così ci accogliamo all'Immacolata. Ave o Maria.